Gloria al Signore, vogliamo stamattina aprire la parola di Dio nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, leggiamo dal verso 24 fino al 26 per iniziare. Il titolo è Stanchezza e riposo. E siamo fatti per il riposo, non per la stanchezza. Amen. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà all'uomo in cambio dell'anima sua? Questa scrittura ci fa capire qualcosa di grande che il Signore vuole da noi. Vuole che siamo disposti ad essere crocifissi. Vuole che siamo disposti a rinunciare alla nostra vita. E questa scrittura può sembrare dura. Può sembrare un prezzo troppo alto che il Signore chiede. Ma Signore, proprio a questo punto dobbiamo arrivare, che io devo considerarmi morto, devo considerarmi annullato, devo considerarmi nessuno per poter salvare la mia vita? E questa cosa, sapete, un po' fa stentare le persone ad arrendersi veramente al Signore. Ma io ho capito una cosa leggendo queste scritture. Ho capito che non abbiamo capito niente. Vi può sembrare strano, ma qui c'è la chiave della benedizione. Credo che il Signore ci debba veramente illuminare perché possiamo capire questa scrittura con la sua chiave. Sapete che il Signore ha detto che Lui ha la chiave e quando Lui apre nessuno può chiudere. E quando Lui chiude nessuno può aprire. Amen. Ma qual è la chiave? Intanto una cosa è certa: il Signore ci ama. Ce l'ha dimostrato continuamente e ce lo dimostrerà. Lui tiene alla nostra vita, Lui non vuole la nostra morte, ma vuole una cosa però: che non siamo concentrati su noi stessi, che non siamo accentrati su noi stessi, perché chi tiene alla propria vita è concentrato ancora a mantenersi, o quantomeno l'obiettivo è quello di fare vivacchiare quell'uomo peccatore, quell'uomo vecchio, quell'uomo con dei desideri, dei sogni, delle ambizioni, che di emergere, di distinguersi fra gli altri, dove gli altri devono dire: che bravo questa persona, questo è il meglio, come dicono i romani, questo sì che me, che persona. E quando siamo a questo livello, siamo molto vivi, siamo per niente crocifissi e io vi dico una cosa, siamo in una condizione peggiore che si possa essere, una condizione in cui non staremo sicuramente mai bene, veramente bene, perché siamo occupati di non sbagliare, siamo occupati di non scandalizzare, siamo occupati di restare belli, siamo occupati di non diventare brutti, siamo occupati di non invecchiare, siamo occupati di non ingrassare, siamo occupati di non essere indeboliti, siamo occupati di non essere ammalati, siamo occupati di essere perfetti, siamo occupati di sembrare sempre quello che è il massimo, il meglio. E tutta questa occupazione della nostra vita ci appesantisce, ci stanca, ci porta a non vivere, quella vita abbondante che il Signore ha dato per ognuno di noi. Sapete, quella, il Signore ha detto che Lui per noi ha preparato una vita abbondante. E vita abbondante vuol dire che il tuo cuore scoppia di quella pace di Dio, quella sicurezza di Dio, quella forza di Dio, quella grazia di Dio. E tutto quello che ti fa dire che bello vivere, che bello conoscere Dio, che bello seguirlo, che bello servirlo, che bello fare la sua volontà. E non vedere tutti quelli che possono essere i problemi e non essere più centrato sui problemi, ma essere centrato su Dio. Qua il Signore ci sta dicendo proprio questo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Vuol dire che se mi vuole seguire, non deve seguirmi appesantito, deve seguirmi alleggerito. Ma per alleggerirsi deve crocifiggere l'uomo pesante, deve metterlo al riposo, l'uomo pesante, e il riposo è la croce. E la croce ci parla di sostituzione. Ci parla del grande amore di Dio, dove il Signore Gesù ha portato i nostri peccati, le nostre pesantezze, tutte le nostre debolezze, tutte le nostre limitazioni, li ha crocifisse lì sulla croce, e il tuo uomo stanco lo devi mettere lì, perché lì troverà riposo. E allora potrai seguire il Signore, che il Signore è veloce. Il Signore cammina speditamente. Se andiamo a vedere anche nel naturale, quei 3 anni e mezzo che Gesù è stato sulla terra nel suo ministerio, perché c'è stato 33 anni, ma nel ministerio per 30 anni circa lui è rimasto con la sua famiglia. Poi inizia il ministerio e lui esce, e non c'era un giorno in cui i suoi piedi non facessero, penso, almeno una 50 chilometri, perché la Bibbia dice che percorreva di villaggio in villaggio, di città in città. In poche parole, in 3 anni e mezzo ha evangelizzato tutto Israele. Non era grande, però immaginate un territorio quasi quanto la Sicilia percorso a piedi, e non aveva né la Mercedes, non aveva nemmeno la bicicletta. Dice l'asino, ma l'asino l'ha usato soltanto quando è entrato a Gerusalemme, perché era scritto che doveva entrare con l'asino, ma poi a piedi camminava, sì o no? Eppure che cosa gloriosa camminare col Signore Gesù, che avventura ogni giorno camminare col Signore, anche se ogni tanto magari si stancavano e dicevo riposiamoci un po', perché aveva un corpo che aveva bisogno anche di riposo. Ma spesso il riposo di Gesù era pregando nella presenza del Padre. Se dobbiamo seguire Gesù, dobbiamo fare la stessa cosa, altrimenti ci riempiamo la bocca di dire che stiamo servendo Gesù, stiamo servendo il Signore, ma se stiamo sempre a casa e ci vediamo sempre le solite cose, facciamo sempre le stesse cose, e la vita di ogni giorno è sempre la stessa e si ripete sempre la tiritera: casa, lavoro, lavoro, casa, ogni tanto chiesa, poi lavoro, poi casa, poi chiesa, poi lavoro, poi casa, poi problemi, poi banca, poi le tasse, poi quello, poi quell'altro, poi la spesa, e facciamo sempre questa vita, sempre correndo, stress, tensione, speriamo che ce la faccio questo mese. E poi non mi telefona la banca per dirmi: guardi che il suo conto è rosso, qui è arrivato qualcosa da pagare, ma soldi non ce n'è, venga a coprire. E questa è la vita, corri, corri, vai qua, vai là. Ma è questo che il Signore ci ha chiamato a vivere? O il Signore ci ha chiamato a vivere una vita piena di cambiamenti quotidiani e di avventure e di manifestazione della sua grazia e della sua gloria? Che cos'è allora che ci sta rendendo stanchi, ci sta rendendo appesantiti, che non ci permette di affrontare la vita con, così come Gesù l'affrontava tutti i giorni, le difficoltà venivano portate al Padre e c'erano immediatamente le soluzioni. Ogni cosa le soluzioni. E perché credo che quest'uomo stanco deve trovare finalmente il riposo. Amen? E allora l'unico riposo è la croce, dove c'è il prezzo già pagato, dove non c'è condanna. Questa croce nostra non è una croce di condanna, questa nostra croce è la croce del riposo, dove il Signore ci invita a dire basta, lascia tutti questi pesi e seguimi e cammina con me, perché con me non ti stancherai, perché con me ti divertirai, perché con me vedrai la meraviglia ogni giorno, la gloria di Dio. Amen. Gloria al Signore. Allora, che facciamo stamattina? Vediamo un po' di buttare lo specchio, quello di vetro, e prendiamo un altro specchio, che è la parola di Dio. Lo specchio di vetro, sapete, ci riflette la nostra immagine. Allora dice, ma che sogno vieci, ma devo andare vieci, questo lo dico per me. Però io lo voglio guardare poco, questo specchio. Dice, ma che, perché hai paura di essere di vederti invecchiato? No, no. Anche se a volte mia moglie mi dice, vedi che hai capito, da sistemare niente, vedi che c'è un buco qua dietro. Vedi che c'è la fronte qua davanti con i capelli. C'è lei. È giusto, non è sbagliato che uno esce ordinato. Però voglio dire che non dobbiamo essere stressati di quello che pensano gli altri della nostra immagine, ma dobbiamo vedere invece quello che pensano gli altri se attraverso noi si vede Cristo. Se attraverso noi si vede la grazia di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio, la fedeltà di Dio, la grandezza di Dio. Amen. E questa è la vita che il Signore ci chiama a vivere. E allora buttiamo lo specchio di vetro, dove vedo me stesso, vedo le mie imperfezioni, le mie incapacità, le mie debolezze e tutte queste cose che mi rattristano e che mi fanno deprimere. Guarda che se ti guardi troppo ti deprimi, eh? Anche se qualcuno magari facendo la dieta comincia a snellirsi, a prendere una linea un po'... io ho delle sorelle che in qualche modo da qualche tempo hanno ripreso una linea e quindi si vedono meglio, però se ti guardi troppo attentamente quel meglio proprio così meglio non è. Allora quello che si vede veramente meglio è quando una persona non è più centrata su se stesso, ma centra la sua attenzione su Cristo. Comincia a vedere Cristo, comincia a vedere la sua grandezza e comincia a sentire meno il peso dei problemi. Comincia a concentrarti su Cristo e sul suo amore per te. Comincia a concentrarti su quello che il Signore ha fatto per te e che è disposto ancora a fare per te. E la tua vita la affidi a Lui. Ce la metterà sulla croce, non ha importanza. Sulla croce c'è morto Lui, ha sofferto Lui. Ora per te c'è il riposo sulla croce. Se tu rinunci a vivere la tua vita con la stanchezza e la metti a riposo la tua vita, io così vi dico, vi invito a leggere quella scrittura che abbiamo letto stamattina. Cioè il Signore ci sta invitando, per favore, accomodati sulla croce, stai comodo sulla croce. Io sono stato scomodo, ma per te è comodo. Ma lascia perdere tutte le tensioni per te stesso e occupati di seguirmi. Sapete perché? Per un fatto solo, che ora comunque vedremo. Però intanto voglio leggere un'altra scrittura che Paolo dichiara in Galati capitolo 2 verso 20, dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Sapete, l'invito che Gesù ha fatto a tutti noi, ai suoi discepoli, a tutti noi, Paolo lo ha accolto, anche se lui non ha letto Matteo 16, 24, perché ancora non era stato scritto. Però forse lo Spirito Santo, sicuramente lo Spirito Santo gli ha fatto sentire l'eco di quelle parole, perché Paolo non c'era lì quando Gesù ha dichiarato quelle cose, però Paolo ha fatto tutto quello che Gesù diceva in quel testo. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Che scrittura meravigliosa! Che scrittura! Ma non è una scrittura soltanto, è un vissuto di un uomo, è una realtà. Paolo sta dicendo: io non so come l'avete letto voi questa scrittura, sono un uomo morto. Qualcuno dice: io sono un uomo morto. No, no. Io sono un uomo vivo, dice Paolo. Ma il mio io è stato crocifisso, quello stanco, quello imperfetto, quello capace di prendere solo stress, tensione, agitazione, preoccupazione, paure. Tutta quella persona lì che accumulava stress, tensione, per ogni cosa si preoccupava, ogni cosa si entrava nell'ansia, quello lì è stato crocifisso. Questo è quello che vuole dire la parola di Dio. Quell'uomo è stato crocifisso. Ora, l'uomo che vive è l'uomo nuovo. L'uomo nuovo, la nuova creatura in Cristo. Quell'uomo fatto nel giorno in cui ho aperto la mia vita al Signore, quello che vive è quell'uomo che non si identifica più in quell'altro, ma si identifica in Cristo e vuole assomigliare a Cristo e vuole che Cristo lo possa guidare in ogni cosa, perché possa seguirlo, ma solo se si è crocifissi. Questo si potrà realizzare solo se si è crocifissi. E questo è quello che dice: ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè, la mia vita l'ho messa nelle mani di Cristo. E ora è Cristo che sta vivendo nella mia vita. Ora è Lui che ha preso la mia vita, ora è Lui che parla attraverso me, è Lui che agisce attraverso me, è Lui che pensa e mi trasmette i Suoi pensieri. Io solo accolgo i Suoi pensieri, io solo accolgo la Sua guida, la Sua ispirazione, è Lui che fa tutto il resto. E io ho la fede e vivo questo per fede, e che la vita che io sto vivendo non la sto vivendo io, ma è Cristo che sta vivendo attraverso me. E questo è quello che fa la differenza, fratelli cari. Altrimenti ci riempiamo solo la bocca di parole e diremo semplicemente che siamo dei buoni cristiani, forse siamo più spirituali del fratello Tizio, del fratello Caio. E vi dico una cosa, lasciamo stare i paragoni, i confronti della spiritualità degli uomini, ma misuriamo la spiritualità di Cristo. E facciamo in modo che sia Lui a vivere dentro di noi, e Lui farà la differenza. Amen. Io dico: che cosa devi fare allora? Niente, devi affidare la tua vita a Cristo, devi dire: Signore, c'è ancora troppo di me che vive in questa carne, in questo corpo fisico, c'è ancora quel troppo del vecchio che si stressa, che si stanca, che si impaurisce, che è concentrato su fare bella figura. Ho fatto una bella figura? Ho predicato un bel messaggio? Sto predicando un bel messaggio? Gloria a me stesso. Se ho predicato un bel messaggio. Ma è questo Dio cambia le cose. È questo che cambia la vita, il bel messaggio? O quando Dio prende il controllo ed è Lui a parlare ai cuori? Quello cambia la vita e questo è quello che io desidero. Questo è quello che devi desiderare tu, che dobbiamo desiderare ognuno di noi, che Dio prenda la nostra vita e noi la nostra la mettiamo a riposo sulla croce e seguiamo il Signore. Seguirlo vuol dire parlare quella lingua che Lui parla, la lingua della fede, la lingua della verità, la lingua dell'amore, la lingua del perdono, la lingua della grazia, la lingua della misericordia, la lingua della fedeltà. Ricevere i suoi pensieri, ricevere le sue promesse, ricevere quello che Lui ci ha detto come consiglio, come comandamento, ricevere tutto quello che Lui ha preparato per noi. È questo che ci dà riposo, fratelli cari. Amen. Allora io, Paolo dice, ho eliminato me stesso e ho fatto entrare Cristo e ora è Lui che vive. E ora sto camminando con Lui. Ditemi se non è la realizzazione di quello che il Signore ha detto in Matteo 16, dal 24 in poi. Questo verso 20. Amen? Gloria al Signore. Ho eliminato me stesso dal centro della mia vita e gli ho messo Cristo. Questo è quello che Lui dice. Così gli altri non vedono me, ma vedono Lui. Lui è sì che è bello, Lui non si ingrassa, Lui non si invecchia, Lui non fallisce, Lui non si stanca. E quando camminiamo con Lui non ci stanchiamo più. Gloria al Signore. Leggiamo ancora un'altra scrittura, Matteo 11, dal 28. L'invito che il Signore fa, che tutti conosciamo e sempre citiamo, quando dice venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Molti questo verso lo prendono meglio del primo che abbiamo letto. Lo prendono meglio perché qui è più chiara la cosa, sembra che non c'è un prezzo da pagare qui. Ma nemmeno lì c'è un prezzo da pagare, il prezzo l'ha pagato Lui sulla croce. Ora ci dà un passaggio sulla croce, gratis. Ci viene alla croce a riposarti, viene a mettere a riposo l'uomo stanco sulla croce, che il dolore, il prezzo l'ho pagato io sulla croce, tu devi ora sulla croce solo riposare. Vieni a riposare, questo è quello che il Signore ci vuole dire. E quando qua ci dice venite a me voi che siete travagliati, aggravati, io vi darò riposo, sta dicendo venite sulla croce. È la stessa cosa, fratelli cari. E dice, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me. Cioè, fate entrare dentro di voi la mia missione. La missione di fare conoscere l'amore di Dio. Perché, sapete, questa è la missione. Il Vangelo questo è, fare conoscere l'amore di Dio. Fare conoscere la fedeltà di Dio. Fare conoscere che Dio è vivente. Fare conoscere che Dio è potente e l'onnipotente. E fare conoscere che è il Signore, è vicino. E quando lo cerchiamo, Lui si lascia trovare. Questo è quello che vuole il Signore. E questo è quello che dice. Prendete su di voi il mio gioco, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo per le vostre anime. Finalmente troverete il riposo. Finalmente le vostre anime non si stancheranno più, non si stresseranno, non si preoccuperanno, perché non ci sei più tu al centro dell'attenzione, ma c'è il gioco di Cristo, c'è Cristo, i suoi pensieri, le sue azioni, Lui che è al centro. Amen. E non sei più preoccupato di quello che gli altri penseranno di te, di quello che gli altri diranno di te, quello che gli altri proferiranno in bene o in male, ma che mi importa quello che dicono di me? Ma la cosa più importante è che vedono in me Lui. Questo è quello che farà la differenza. Amen. E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio gioco è dolce e il mio peso è leggero. Che vuol dire? Vuol dire che quando tu cammini con Lui, sei salito sopra la nuvola, sei salito in una macchina che cammina senza carburante, dove il carburante non finirà e dove questa macchina non ha limiti nella sua potenza, dove tu non ti stancherai più. La Bibbia dice che i giovani scelti corrono e si stancano, ma quelli che sperano nel Signore camminano, non si affaticano, prendono il volo come aquile, si alzano come aquile in volo. Amen. Sì o no? Ma questo è quando tu affidi, non ti concentri più su te stesso, ma butti la tua vita nelle braccia di Dio. Non sei più preoccupato di migliorare, perché la tua vita l'hai affidata al Signore e Lui la migliorerà. Perché la grazia è quella che ci migliora, è la forza di Dio quello che ci migliora, è l'essere nella sua presenza quello che ci migliora. È questo che farà la differenza. Prenderete riposo, troverete riposo e voi riposerete, starete meglio e andrete lontano. Io credo che abbiamo bisogno di andare lontano. Amen. Gloria al Signore. C'è un'altra scrittura che ci fa pensare, ma prima di leggere questa scrittura voglio dire che quando siamo concentrati su noi stessi, vediamo di noi, sapete che cosa? Solo i nostri difetti, i nostri fallimenti, tutte le nostre. Oppure qualcuno per deformazione vede, si vede meglio di tutti gli altri, ma sia l'uno che l'altro sono pericolosi. Perché se tu ti vedi solo pieno di fallimenti, di difetti, di errori, questa cosa ti stanca e ti stressa. Ma se ti vedi meglio degli altri, questo ti stressa ancora di più, perché vuoi restare su quell'onda. E quindi ti agiti perché devi essere sempre migliore e devi fare sempre di più e devi fare sempre meglio. E diciamo la sindrome del capo classe, la sindrome del migliore della classe. Poveretto, deve studiare sempre, arriva poi stanco, stressato, nervoso, perché deve essere sempre pronto. Quelli che poi vengono definiti secchioni, no? I cosiddetti secchioni. Ecco, questo ancora di più si stanca, è ancora più pericoloso, ma anche l'altro, quello che vede solo il male, solo che non ce la può fare, che non ce la farà, che non riesce, e lascia perdere tutto questo. Né c'è il fatto che sei meglio, né che sei peggio, né che sei... Affida la tua vita nelle mani del Signore, mettila a riposo e concentrati su Cristo e cammina con Lui e vivi con Lui. Amen. Guardate Paolo cosa dice. Lui ha realizzato questo quando dice: ora la vita che vivo nella carne la vivo nella fede e il Signore che vive in me. È perché lui aveva avuto una rivelazione, aveva sperimentato una cosa, che è quello che è scritto in Romani 7:18 fino al 20. Dice: infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Si è reso conto? Non so se tu ti sei reso conto, se ci siamo resi conto che nella nostra carne non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo come farlo, come compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello lo faccio. Ora se faccio ciò che non voglio e non sono più quello che lo fa, e non sono più io che lo faccio, è il peccato che abita in me. Nella carne, il vecchio uomo fa funzionare il peccato. E il peccato è prigionia, schiavitù, stanchezza. Sapete che cos'è il peccato? Non è commettere adulterio o dire bugie. Il peccato è non centrare il bersaglio. Il peccato è non fare quello che il Signore in questo momento vuole che tu faccia. Anche se tu stai aiutando una persona, stai facendo qualcosa che sembra che è santo e giusto, però se non è quello che il Signore vuole che tu faccia, ma vuole che tu faccia un'altra cosa, quello è peccato. Questo è il peccato. Quando agiamo di testa nostra non facciamo altro che fallire il bersaglio. Non siamo peccatori di quelli, sapete, ingalliti, di quelli che vivono per se stessi, eccetera, ma sbagliamo, falliamo il bersaglio, facciamo tante cose che ci stancheranno, alla fine ci macuto come andiamo. Chi ti ha detto di fare quello, tutte queste cose che hai fatto, quante cose che hai fatto, ma tutte queste cose te le ho comandate io? Ora sei stanco, ma specchio mio, ma te l'ho detto io di fare questo? No, io pensavo che stavo facendo per te, per il regno. No, no, tu se vuoi fare qualcosa per il regno, metti a riposo il tuo io. Smetti di concentrarti su te stesso, mettiti a riposo sulla croce e poi comincia a far entrare i miei pensieri. E allora sì, comincerà a vivere l'altra persona, quella persona nuova fatta a immagine di Cristo. Allora sì che comincerà a venire fuori il meglio e cominceranno gli altri a vedere Cristo attraverso di te, attraverso di me, attraverso di noi. È questo che farà la differenza, cari. Altrimenti solo ci riempiamo la bocca quando diciamo, sai, Dio ti ama, ma noi non ci sentiamo amati, ci sentiamo stressati, ci sentiamo lontani, come se Dio si è dimenticato di noi, e poi vorremmo convincere gli altri che Dio ci ama. Ma se tu sei convinto che Dio ti ama, tu convincerai anche gli altri che Dio li ama. Ma prima devi entrare nel riposo. E non c'è rimedio se non la croce, se non l'essere crocifisso, se non vivere solo per Lui. Amen? Gloria al Signore Gesù. E allora, perché stancarci? Perché stare male? Perché vivere male? Entriamo nel riposo. Accettiamo l'invito che il Signore ci dà. Venite a me voi che siete stanchi, aggravati. Lascia perdere di concentrarti su te stesso. Lascia perdere. Comincia a preoccuparti di Dio. Comincia non a preoccuparti, comincia a mettere l'attenzione su Dio, su Gesù, su quello che Lui è, su quello che Lui ha fatto. E comincia a dire, ok Signore, dove dobbiamo andare stamattina? Cosa dobbiamo fare stamattina? Dimmelo tu, Signore. Non voglio più essere io a fare le opere, ma tu attraverso di me. Usa il mio corpo. Io ti cedo il volante, il freno a mano, l'acceleratore, la frizione e il freno a pedale. Ti cedo tutto. Ti cedo il posto di guida. Io mi siedo da parte del viaggiatore. Come si chiama? Viaggiatore? L'altro. E il posto di conducente lo lascio al Signore. Amen? E questo è quello che... Dice, ma che messaggio è questo? È sempre il messaggio della salvezza. Caro mio, la salvezza. Dobbiamo viverci nella salvezza. Non è perché un giorno abbiamo fatto la preghierina della salvezza. Ora dobbiamo vivere nella salvezza. Dobbiamo vivere con Dio. Vivere con Dio vuol dire camminare nella sua iniziativa, camminare nella sua guida e parlare la sua lingua e affrontare il futuro con Lui. È Lui che affronta il futuro con noi. Amen. Gloria al Signore Gesù. E allora non dobbiamo, io vi dico questo, quando si realizza questa cosa, non dobbiamo più sforzarci di essere onesti, di amare, di dire la verità. Sarà tutta una cosa spontanea. Sarà tutta una cosa, diciamo, automatica. Da una persona che ha messo a riposo il vecchio e ora sta seguendo, sta concentrandosi su Cristo, non è più preoccupato di sé. Esce fuori la vita di Cristo. E allora sarai onesto, sarai pulito, sarai santo, sarai nella verità. È quello che farai è quello che fa Gesù. Perché tu ti stai guardando Lui. La Bibbia dice che quando noi siamo concentrati nel contemplare la sua gloria, saremo trasformati nella sua stessa immagine. È così o non è così? Se tu guardi colui che è perfetto, automaticamente assomiglierai a lui. Ma se tu guardi sempre la tua immagine per migliorarla, non ce la farai, ti stancherai, ti stresserai, lascialo perdere a quello o a quella. Lasciala stare sulla croce, posala. Questo è quello che il Signore sta dicendo. Rinuncia a te stesso, lascia perdere questo te stesso, perché devi cercare di accontentarlo che non è mai contento. Perché se tu cerchi di accontentarlo non si accontenterà mai. Vuole sempre qualche cosa. Ecco, invece se tu lo metti a riposo sarai già contento. O no? È quello che il Signore ci invita. Una pianta che viene seminata, si parte dal seme, se vive in un terreno che è fertile e viene annaffiato periodicamente nel modo giusto, nella giusta quantità, cosa succede a questa pianta? Crescerà? Sì o no? Sì, che cresce, metterà il fusto, i rami, le foglie, i fiori e dai fiori i frutti e porterà molto frutto, sì o no? E ditemi una cosa, avete mai visto una pianta piena di frutti? L'avete mai vista? Avete raccolto del frutto in qualche pianta carica? Sì o no? Ma ditemi una cosa, ma l'avete vista sudata? Stanca? Avete visto una pianta sudata? No. Ho visto piante senza frutto, non erano sudate. Ma anche quelle con il frutto non sudano. Perché la differenza non la fa la pianta, è il terreno e l'acqua che fa la differenza. Se riposiamo nel Signore, se abbiamo messo la nostra vita nel Signore, quello che farà la differenza sarà il nutrimento. E non sarà lo stress, una pianta non si stressa ma porta molto frutto. Amen. Nel naturale le piante un anno portano frutto, un anno si riposano un pochettino. Ieri Luigi mi ha detto che ha raccolto le olive e hanno fatto un po' meno olio rispetto all'anno scorso. Però, ecco, perché vivono in un terreno che si stressa. Ma quando stiamo nel Signore, quella presenza di Dio è illimitata. Il frutto è una cosa conseguenziale. Se riposiamo nella presenza di Dio, porteremo molto frutto, lo dice il Vangelo di Giovanni. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, vi sarà fatto. Dio vuole che noi portiamo molto frutto. Questo dice la scrittura che vuole che portiamo, ma questo molto frutto è una conseguenza dell'avere messo a riposo quella persona che si stanca, quella persona che è centrata su se stessa e ora sei tu che stai vivendo, sei tu che stai camminando con Dio, sei tu che stai facendo lavorare Dio attraverso di te, non ti stanchi perché arriva una potenza che non ti farà stancare, sentirai invece la gioia che stai facendo la cosa giusta e l'esuberanza, ti gasi, ma è un bel gasamento. Sapete, quando serviamo il Signore davvero ci gasiamo e il Signore vuole che ci gasiamo di gioia, ci riempiamo di gioia, della grazia, di quella vita abbondante e esuberante. Ma dobbiamo veramente guardare solo Lui. Amen? Non essere centrato sulla tua capacità umana limitata. Sii concentrato sulla potenza di Dio, sulla grazia di Dio. Amen? Allora se le piante non si stressano e portano, sanno portare tanto frutto, la pianta non ragiona, la pianta non pensa, la pianta non medita, la pianta non prega,
non fa niente. La pianta riposa, però porta molto frutto. Io credo che siamo un po' più avvantaggiati della pianta, anche se a volte ci crea qualche problema questo vantaggio, perché abbiamo la mente per pensare, abbiamo le ginocchia per piegarle e abbiamo anche il cuore per pregare, per credere. Ma io credo che in questo siamo simili a Dio. Lui ci ha fatto uguali, insomma ci ha fatto somiglianti a Lui, ci ha dato il cuore per amare e per credere. Amen. E ci ha dato anche un'anima per poter avere e alloggiare nel nostro essere i sentimenti belli, non quelli brutti. Se camminiamo con il Signore non ci saranno, non potranno sopravvivere. Quelli brutti sopravvivono, sapete, quando c'è l'aria inquinata, ma quando siamo nell'atmosfera giusta, nell'atmosfera della presenza di Dio, quei sentimenti di rabbia, di ira, quella di tristezza, di gelosia, di invidia, tutte queste cose non possono sopravvivere nella presenza di Dio. Quello che sopravvive è semplicemente l'altruismo, l'amore per gli altri, l'amore per Dio, l'amore per la verità, l'amore per la giustizia, la sete della giustizia. Tutte queste cose di un animo che sta riposando, di un animo che sta gioendo, di un animo che sta vivendo. Gloria al Signore Gesù. Io ogni tanto mi piace citare questo episodio perché è troppo forte nella mia vita, anche se forse ogni domenica ve lo cito, mi perdonerete per questo. Grazie a Dio ci sono persone che non mi hanno sentito le altre domeniche, quindi per loro potrebbe essere una novità. In Primo Samuele, mi pare che sia 17, verso 40, da 45, aspettate un attimo. Quando sì, Primo Samuele 17, leggiamo l'incontro del giovane Davide con Saul, questo gigante, e che Davide affronta con grande coraggio, con grande dignità. Però voglio rileggere questo episodio sotto la luce della parola di Dio, perché se seguendo la vita del ragazzo Davide, lasciamo perdere poi quando è cresciuto, ma anche quando è cresciuto, tranne quella parte buia della sua vita, che si può racchiudere in una parentesi di qualche anno. Ecco, questa parte buia lasciamola perdere, ma vediamo la sua vita. Vi ricordate quello che ha fatto impazzire Saul? Era il canto che cantavano le persone e dicevano a Saul i suoi 1000 e a Davide i 10.000, e questa cosa ha fatto impazzire Saul. Però, ecco, che cos'è che faceva vincere sempre Davide? Che cos'è che lo rendeva sempre vittorioso? Che cos'è che lo faceva sempre arrivare con il trionfo in mano? Perché ne era imbattibile questo Davide? Perché riusciva a vincere le battaglie? Perché metteva sempre in ginocchio i suoi avversari? Chi? Da dove prendeva questa forza, questo re Davide, che era l'orgoglio di Israele ancora oggi? Anche se i loro predecessori all'inizio, insomma, ci avvicinano magari brutta per certi versi, però ora il popolo di Israele è orgoglioso di Davide. Ma perché questo Davide era così vittorioso? Ma leggiamo. Allora Davide, dal verso 45, rispose al Filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia, col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Uno che parla così è una persona che è concentrata su quello che lui è o su quello che Dio è in lui. Perché se lui si guardava, vedeva quello che gli altri vedevano, quello che Golia ha visto un ragazzino rossiccio di bell'aspetto. Poi c'è che alzita, che subito tante ragazzine cadranno ai tuoi piedi, che sei bello, ma lasciami stare, prima che io ti frantumo. Quello vedeva il ragazzo, ma quel ragazzo non vedeva il gigante, quel ragazzo vedeva Dio che era grande, vedeva che il grande era dentro di lui. Perché lui non era concentrato sul gigante, non era concentrato sul ragazzo, ma era concentrato su Cristo, su Dio. Lui Cristo non lo conosceva, ma conosceva Dio, colui che lo aveva liberato dalla zampa del leone e dell'orso. Colui che era stato con lui, e lui dice che è, mi libera, non dice mi ha liberato, mi libera dalla zampa del leone e mi libera dalla zampa dell'orso. Anche se si dovesse presentare in questo momento un leone o un orso, io non ho paura, perché colui che mi libera, come lo ha fatto nel passato, lo farà ancora ora. Quindi farò la stessa cosa con te, Filisteo. Io non sono concentrato su me stesso, ma sono concentrato su Dio. Amen. Gloria al Signore Gesù. Sono concentrato su Dio. E allora, leggiamo ancora. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani. Vedete, non è che sta dicendo oggi stesso io ti acchiapperò. No, l'Eterno lo farà. È Lui che ti paralizzerà. È Lui che ti renderà fermo e non potrai reagire. È Lui che ti mobilizzerà, ti consegnerà nelle mie mani. Quando si parla di consegna, si parla di una persona che viene prima di tutto immobilizzata. Amen. E quando sei immobilizzata, gli puoi fare, quando una persona è immobilizzata, tu gli puoi fare tutto quello che vuoi. Consegnerà significa sarà Lui a renderti inabile a niente. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e delle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. Guardate, gli sta dicendo, ma non solo tu farai questa fine, ma anche tutte quelle che ti stanno dietro faranno questa fine. Anche la testa sarà tagliata, anche a tutti quelli che ti stanno dietro e che in questo momento tutti stanno gioendo per le calunnie che tu ci dai e per queste parole malvagie che escono dalla tua bocca. Sappi una cosa, che oggi sarete sconfitti, tu per primo e tutto il tuo popolo, e sapranno che c'è un Dio in Israele. Guardate che non sta dicendo Davide, e sapranno che c'è un Davide in Israele, un Davide che è coraggioso, che è forte. No, sta dicendo che c'è un Dio in Israele. Non è concentrato su se stesso. Sapete, la vittoria che noi possiamo riportare, le vittorie che noi riportiamo, non sono basate su quello che siamo noi, ma su quello che è Lui. E più siamo concentrati su quello che è Lui, e più vinceremo tutte le battaglie. Amen. Piccola particolare, ma è importante. Importante. Non tu, Lui. E allora cosa è successo? Oggi stesso. Allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed Egli vi darà nelle nostre mani. L'esito della battaglia non è nel saper combattere, è nelle mani di Dio. perché è lui che combatte per noi. E quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per andare incontro a Davide, anche Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo. Mise la mano nella sacca, ne trasse fuori una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Ha fatto una morte senza sofferenza, non se ne è quasi accorto che è passato dalla padella alla brace e è finito direttamente all'inferno in un istante, semplicemente perché era uno che insultava le schiere dell'Iddio vivente, un incirconciso, una montagna davanti a un piccolo gigante della fede, ma gigante della fede semplicemente per un fatto, che non era centrato su se stesso, era centrato su Dio. Amen. Voi pensate che per noi non può funzionare? Non è quello che Gesù ci ha detto? Non è quello che Davide ha fatto? Non è quello che Paolo ha fatto? Non è quello che stanno facendo tante persone che stanno facendo tante cose senza stancarsi? Non è quello che stanno facendo tante persone che stanno vedendo la manifestazione della gloria di Dio? E se Dio fa certe cose gloriose, non le può fare anche in mezzo a noi? Non è lo stesso Dio anche per noi, fratelli cari? E allora che ci aspettiamo, fratelli cari, a fare cadere i giganti che sono dentro di noi, quei giganti che ci stancano, che ci intimoriscono, che ci fanno vedere che siamo incapaci, che siamo solo produttori di fallimenti, produttori di insuccessi, produttori di incapacità? No, no, siamo più che vincitori, dice la Bibbia, in virtù di colui che ci ama e che ha vinto già per noi. Amen. Gloria al Signore. Io voglio che ci possiamo alzare davanti al Signore stamattina e pregare, perché Lui ci illumini gli occhi e intanto vedere se realmente siamo concentrati su noi stessi o abbiamo bisogno di cambiare qualcosa. Ora ti faccio una domanda. Se ti presentano una foto dove c'è un gruppo di persone tra cui ci sei tu, tu cosa fai per primo? Vedi chi c'era o vedi dove eri? Sapete, l'anno scorso mi è successa una cosa. Dovevamo fare una scelta di fotografie da pubblicare sul sito della scuola. E ce n'erano tante di foto. E una mia collega, che era sempre in tutte le foto, mi ha detto: questa no, questa no, questa no. Ma erano delle belle foto. Semplicemente perché lei vedeva com'era venuta. Com'era venuta lei. Non guardava gli altri come erano messi. Non vedeva se gli altri avevano gli occhi chiusi. Dove c'era lei, che era venuta bene, quella era la foto da pubblicare. Guardate, sto dicendo questo non per dire una cosa, è una cosa normale che facciamo tutti quando siamo concentrati su noi stessi. Quando sei concentrato su Dio, vedi tutti gli altri, però che bel gruppo. Ma tu veniste però con gli occhi chiusi, non ha importanza, però che siamo belli tutti insieme. Vediamo un altro aspetto, vediamo l'aspetto del tutto, non solo su te stesso, non solo su noi stessi. Quello che farà il cambiamento, che fa la differenza, è quello che noi stiamo facendo con la nostra vita. Io voglio dire, questa parola di oggi, fratelli cari, non la prendete come un bel messaggio, ma prendiamolo come una parola da vivere subito, da vivere subito, e che possiamo veramente gridare al Signore e dire: Signore, aiutami a rompere lo specchio dove vedo tutte le mie limitazioni. Ti voglio affidare la mia vita, perché sii tu a cambiarla. Ma voglio, Signore, vivere senza stancarmi nella tua presenza. Voglio fare tante cose senza avere bisogno di sudare. Voglio solo, Signore, gioire nella tua presenza seguendoti giorno per giorno. Insegnami come si ferma.